Allora, io buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo poco tempo perché sono le 9:30 e dobbiamo alle 10:30 cominciare a muoverci e prepararci per la messa con la commessa, no? Quindi abbiamo un'ora precisa per quello che dobbiamo fare questa mattina, che è molto semplice. Adesso do un paio di avvisi di cose che mi hanno chiesto di dire, dopodiché lascio per pochi minuti la parola a Guido Tascini, che ci presenterà un po' quel progetto che abbiamo proposto, che ha creato un po' di disorientamento forse nei gruppi. Ricordate, abbiamo mandato un questionario sulla spiritualità dei laici e abbiamo proposto così molto semplicemente, cercando di aspettandoci un ritorno laddove era possibile, no? Senza nessuna, come dire, imposizione o impegno particolare. Ecco, loro, Guido, con diciamo, l'equipe di lavoro che si è creata, che hanno già prodotto, ricordate l'altro libro, quello sulle opere e sulle case, di una speranza, un cuore grande come il mondo, si intitolava, e stanno andando appunto avanti e stanno cercando di produrre, poi ve lo spiegherà di meglio, un nuovo strumentino di riflessione, di lavoro che delinea un po' il profilo della spiritualità dei laici. Ecco perché è stato mandato questo questionario, per avere un ritorno proprio dai gruppi, dalle persone, no? Quindi dopo lascio la parola a lui, ci presenterà un po' la situazione attuale, ci dirà qualcosa. E dopodiché al termine ci sarà appunto una brevissima presentazione dell'equipe, ma che insomma bene o male ormai ci conoscete abbastanza, quindi poi andremo a messa per la messa domenicale, per il rito della promessa, e faremo anche il rinnovo tutti quanti. Quindi l'avviso che volevo dare era: qui Nando ci ha portato alcune copie, pochissime, due DVD e due videocassette del funerale di padre Arsenio, e sono veramente due e due, quindi l'invito rivolto a chi, ecco, magari l'ha conosciuto più da vicino, che vuole avere questo ricordo, può, ai coordinatori, perché poi all'interno dei gruppi loro possono comunque diffonderlo. Quindi sono quattro copie, quindi qui siamo 150 ovviamente, quindi quattro coordinatori che intendono prendere questo e poi diffonderlo anche nei loro gruppi. Ripeto, magari, ecco, lasciamolo per chi ha avuto più contatti con padre Arsenio e che quindi ha ora un ricordo dopo poter venire qui. Prenderlo liberamente, poi se volete dare a Nando qualcosa per il supporto, ma non vuole nulla, quindi è un regalo che ci fa. E a questo punto lascerei, se non ho dimenticato qualcos'altro, molti mi hanno detto: volevo dire questo, dici di questo, io no, sinceramente non mi ricordo, cioè devo dire qualche altra cosa che mi avete chiesto di dire? Per ora no, poi vedremo. Allora, Guido, vieni. Ah, c'era, fermati. Scusa, Guido, scusa, no, è lei. Vedete, un quarto d'ora abbiamo parlato, scusate. Ieri dicevamo di, no, lo slancio, l'impegno anche missionario, no? Abbiamo detto tante cose ieri. E quindi ci presenta l'Ordine di Montecchio una piccola iniziativa che stanno portando avanti loro e chiede il nostro aiuto in questo impegno missionario. Questo ci dice di che si tratta.
Il nostro aiuto come laici del lavoro misericordioso è di vendere dei biglietti che già stamattina ho dato dei blocchetti. Cioè, è l'Associazione Culturale di Montecchio, il 17 di agosto, organizza una festa che è chiamata la grande festa dell'amore, Chiaramente questa giornata è per beneficenza. Per 2 anni abbiamo sostenuto le missioni salesiane in Africa per costruire una scuola e una chiesa. Quest'anno, all'inizio dell'anno, ho fatto io la proposta per aiutare appunto le missioni dell'amore misericordioso. Parlando con la madre imperiale, ci ha indirizzato per le missioni dell'India, dove è in costruzione una scuola materna. Quindi vi invitiamo ad essere presenti il 17 di agosto. E adesso, se non so, i gruppi si vogliono, cioè, vogliono prendere questo impegno, nel senso di prendere i blocchetti e vendere i biglietti. So che non è facile, perché credetemi, mi metto io ogni anno. Però tutto si può fare, come diceva Madre Speranza, è tutto per amore. Quindi la cosa che vi chiediamo è se oggi, quando, dopo la messa, se volete, io vi consegnerò dei blocchetti e voi li inviterete presso i vostri amici per distribuire, per prendere questi biglietti. E la sera del 17 di agosto tutto il ricavato sarà consegnato a chi sarà presente, non so, il figlio, alla madre generale, al padre generale, non so a chi, per questa iniziativa. E quindi io veramente dal profondo del cuore vi dico grazie, perché tutti insieme possiamo realizzare questo sogno di questi bambini che non hanno questa scuola materna. E poi, se volete delle notizie più dettagliate, ecco, noi abbiamo una locandina, abbiamo fatto molto semplice perché l'abbiamo realizzata in 2 o 3 giorni, e quindi voi potete avere queste delle notizie più dettagliate. E la sera stessa consegneremo tutto il ricavato con un assegno di questa lotteria. Per quanto riguarda l'organizzazione, è tutto a carico dell'Associazione Culturale. Grazie mille.
Grazie. Voglio tirare più lo schermo e forse spegnere qualche luce qui davanti, altrimenti non si vede bene.
Dovete essere qui in Italia. Sapete che Gaetano non ti ha sentito bene e quindi io in questo momento ho tutto. Questo è un lavoro che è nato dall'equipe costituita inizialmente da Gaetano, da Federica Sabatini, da Sor Maria Alvarez, che è stato scritto, poi è stato anche con il supporto di Alejandro e di altri. Questo progetto nasce dall'intuizione di Gaetano, che diciamo, era necessario mettere le basi per un supporto di livello, potrebbe essere un documento, un documento più di uno, che fosse diciamo, un aiuto per la disagi della Università di Scorpioso. Ieri abbiamo letto un passo della Apostolica Università e citava proprio espressamente questo, diceva che chi appartiene ad un gruppo riconosciuto dalla Chiesa ha il dovere esplicito di approfondire gli aspetti legati alla spiritualità. Ecco, e allora noi abbiamo pensato di impostare un progetto anche abbastanza, diciamo, articolato, quindi un indice, non è che abbiamo tutte queste cose, ma serve per farvi capire le tematiche su cui dobbiamo lavorare, in parte abbiamo lavorato, a partire dall'identità dei laici e poi, diciamo, approfondendo aspetti come la spiritualità del lavoro misericordioso, la preghiera, l'esercizio delle virtù, il rapporto tra la fede, la coerenza tra la fede e la vita, i sacramenti e la Chiesa, noi sappiamo anche, se non dovesse farlo in modo, diciamo, dettagliato, sarebbe un progetto veramente complesso. In realtà noi pensavamo di iniziare un discorso sulla spiritualità e quindi avere la preparazione dei soci e in base alla loro esperienza di vita e alla loro esperienza di gruppo. Per cui, diciamo, tutti siamo concordi nel fatto che noi siamo chiamati a essere testimoni della misericordia di Dio e profeti del regno del mondo misericordioso. Conosciamo la storia che parte da Santa Teresa di Lisieux e che passa poi attraverso Madre Speranza, e quindi, diciamo, il fatto che i laici siano chiamati a cercare il regno di Dio, il regno di Dio, scusate, trattando le cose temporali, ordinandole secondo Dio, questa è la Lumen Gentium, no? E che sono poi, tra l'altro, partecipi dell'ufficio sacerdotale e profetico regale di Cristo, questo, diciamo, ci spinge ad essere coraggiosi e avere la faccia tosta, diciamo, di affrontare tematiche anche di questa complessità. Okay? E l'identità dei laici, i laici operano santamente dappertutto come adoratori, sto citando la Christi Fidelis Laici, consacrano a Dio il mondo stesso, sono chiamati a ridare alla creazione tutti i suoi originali valori e partecipano, dice Giovanni Paolo II, all'esercizio del potere con cui Cristo ha risolto attrae a sé tutte le cose e sottomette con se stesso al Padre, così che Dio sia tutto di questo è più importante. Quindi a questo si salda quello che era l'altro motivo di Madre Speranza, la vita quotidianamente esortava ai suoi figli ad offrire tutto per amore, il famoso todo per amore, quindi relazione quotidiana giusta e santità. Per cui il nostro stile era sollecitare i soci dell'ARM a rivedere la propria vita, i propri piccoli o grandi atti, però soprattutto i piccoli atti, che vissuti santamente nello spirito, questo spirito, diventano una sorgente di consigli di spiritualità. Cioè, anche la cosa più semplice, sappiamo che se è vissuta santamente, diventa assume un valore eccezionale, no? E come ci hanno insegnato i santi. Quindi, in particolare, con la speranza, diceva, no? L'amore del nostro Dio è l'unico che ci spinge ad esercitare la vera carità, quindi c'è il sacrificio, e chiunque ama veramente il Signore e è diventato dei suoi sentimenti, unisce sempre l'amore del proprio Dio con quello del prossimo, per cui l'amore del prossimo che è, diciamo, poi il punto dove verremo giudicati. Io, scusate, sono piuttosto rapido perché mi hanno pochi minuti, sono preoccupato, guardo Federico, e quindi sopra la moglie di Laura che c'è qua dentro, la prossima puntata ve la racconterò. Però, ecco, vediamo l'inchiesta, cioè l'inchiesta, o questionario, come volete chiamare, intendeva, ecco, io l'ho sintetizzato, far emergere la visione personale di gruppo relativa alla protezione dei laici dell'amore misericordioso. E da questa, le vostre risposte, che infatti sono arrivate, facendo delle bellissime risposte dalla Spagna, dal Messico, un pochino di gravità, non importa. rielaborazione delle vostre risposte, del lavoro dell'equipe, rivendere delle linee di comportamento spirituale e pratico. Quindi, diciamo che l'essenza della psicoterapia di speranza non è condensata in quello che sappiamo, manifestazione amore che sia ricordioso di Dio, del Signore Gesù, amore che offre ricchezza della sua misericordia a tutti gli uomini, specialmente agli ultimi. Ecco. L'inchiesta quindi, diciamo, se vi ricordate, tendeva ad analizzare gli aspetti biblico-teologici, con umiltà, perché poi abbiamo l'assistenza dei nostri bravi sacerdoti, quali ci assisteranno in eventuali, diciamo, problemi teologici, e gli aspetti pratici, per cui le indicazioni sul comportamento abituale, che verrà tutta integrata con il resto, e il tutto dovrebbe, secondo un suggerimento di qualcuno, dell'equipe, dovrebbe portare a impostare alcune linee di pedagogia della fede, che è una delle esigenze che si sentono oggi, cioè la fede come la regina. E questo rapporto delicato fra fede e quotidianità. No? Abbiamo scritto i singoli passaggi di vita, cioè diciamo, le azioni minute, attingendo la profondità di ogni evento, anche se fosse più banale, però vissuto intensamente nella dimensione spirituale, che diventa un esempio pedagogico. Quindi questo era il senso delle nostre. E noi avevamo individuato, ma naturalmente è un tentativo, quindi vedete come un tentativo, perché dalle vostre risposte poi verranno le correzioni. Abbiamo individuato questi ambiti, cioè l'amore misericordioso, spiritualità o teologia, come molto più semplicemente chiamiamo spiritualità, la preghiera, le virtù, il rapporto tra fede e vita, i sacramenti e la Chiesa. E in ciascuno di questi ambiti avevamo individuato 5 parole chiave. È stato chiesto, ma cosa sono queste parole chiave? Sono stimoli, vedete come stimoli, non so come chiamarli. L'intuizione è stata di Gaetano, io l'ho raccolta al volo, poi insomma l'ho vista anche lei, insomma, poi purtroppo è andata in India, ma rimaniamo in contatto, ci esiste il computer, speriamo che in qualche modo riusciamo a comunicare. E si chiede appunto di rispondere, dire che cosa queste parole chiave possono stimolare sia a livello personale che a livello di gruppo. Io vi faccio un esempio di una delle risposte, per esempio, non so, l'ambito teologia o spiritualità dell'amore misericordioso prevede delle parole chiave, sono a livello della misericordia. Qualcuno ha risposto, misericordia, a lui faceva venire in mente assumere come proprio il dolore e la gioia del fratello, in atteggiamento di ascolto e di aiuto in ogni momento e tutti i giorni. Quindi è la sua esperienza lì, noi la accettiamo come contributo importante. L'altra parola chiave è la croce, e la risposta è stata accettazione paziente di tutto quello che significa sacrificio e sforzo per me, essendo ben cosciente del valore di redenzione che ciò comporta e che in qualche misura io stesso sono attore e collaboratore della missione redentrice orientale di Gesù. Altra parola chiave è la volto di Dio, e risponde l'amore, la bellezza, la bontà, l'umiltà, la generosità, sparse per il mondo e mescolate con la debolezza, il dolore, l'esclusione, la disperazione, la mancanza di amore e tutto quello che è presente in me e in fratello, questi sono i tratti che disegnano il volto di Dio. Certo, è più facile vedere il volto di Dio in un magnifico aspetto piuttosto che un fratello infermo, solo e abbandonato. Sforziamoci di vedere Dio dove ci sembra che non ci sia. E concludo con altre due parole chiare, poi vi lascio perché i tempi non stringono. Bontà di Dio. Ha risposto, è dalla creazione che mi permette questa bontà di condividere la sua bellezza e la sua volontà con i miei fratelli. Posso suggerire la vita intorno a me, della famiglia, degli amici, di tutto il buono e il bello di questa creazione. Noi uomini abbiamo in qualche modo distrutto con il peccato questo ordine soprannaturale, ma Dio nella sua infinita bontà e misericordia lo ha ricostituito e lo ha ricostituito, e ha ricostituito noi uomini, salvandoci per mezzo di suo figlio e ci segue ricostituendoci minuto per minuto. Grazie a lui possiamo dire che esiste motivo di gioia, di speranza. Dio ci ama come siamo. La nostra madre speranza ci ha dato la testimonianza con la sua vita di questo amore che Dio ha per noi. Bontà dell'uomo. La nostra cattiva inclinazione verso il male si traduce in invidia, odio, egoismo, mancanza di solidarietà. Tutto questo sta dentro di noi, ma possiamo contrastarlo con l'inclinazione al bene, la generosità, l'amore, la compassione, che nonostante tutto albergano in noi e che ci alimentano con i doni gratuiti della grazia e della misericordia di Dio, l'uomo vecchio convertito dall'uomo nuovo per mezzo della redenzione. Allora, hai detto la prossima puntata, scusate perché ti ho preso del tempo, però io mi ho dato dei flash. Non so se qualcosa, avete qualche domanda particolare, fatemela, se no voglio dire io mi lascio alla meditazione di quelle che sono state le risposte di uno spagnolo. E come vedete ha colto il senso di quegli stimoli. Ora, naturalmente se ci sono delle critiche, nel senso che qualcuno magari avrebbe suggerito una metodologia diversa, accettiamo molto volentieri. Quindi questo progetto nasce una posizione di Gaetano, dal fatto che noi avevamo la loro attenzione, abbiamo accolto questa intuizione e ci abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato, anche abbiamo approfondito quelle tematiche, insomma, però diciamo siamo in attesa dei vostri contributi, perché sono sicuro che l'Italia darà dei contributi eccezionali. Grazie.
Se riusciamo a contribuire anche noi mi sembra una buona cosa, nonostante le difficoltà. Io stesso confesso ancora non l'ho fatto questo questionario, perché l'ho preso in mano due volte e non è facile. Quindi, però mi prometto di farlo.
Comunque c'è la puntata che non
è. Faremo un aggiornamento cammino facendo dei lavori. Grazie Guido. Allora io prego l'equipe di salire qui al completo possibilmente. Dove siete? Luciana, vieni.
La sua
rifugio, prego.
Mi manca. Concentriamo tutto.
Così fai tutte le foto che volete, fate adesso o mai più. Allora, in questo momento semplicemente due parole per
foglio.
questo lo posso prendere.
Voglio sapere,
sì.
Sarà il caso di una schermitaccia o prima di darlo?
Sì, stavo pensando che piuttosto che prendere queste quattro copie così, magari noi abbiamo la possibilità di fare più copie per questo. E quindi magari uno se lo prendiamo e metteremo le copie, al limite anche qui se vogliamo fare una lista di quelli interessati.
Se come chi conosce bene il padre Arsenio pensavo che fossero 4 o 5, parlo dei gruppi coordinatori. Ho detto, poi io gli diamo chi lo desidera, comunque ne faccio una ventina e te li regalo, non c'è un problema, sono 20 gruppi, ne facciamo 20 e ce li porto due.
Allora, le fa direttamente Nando le copie? Come? Vabbè, le parliamo, insomma. L'importante è che magari ne manderemo allora una per gruppo.
Forse ma siamo capiti su quel fatto iniziale, persone che hanno conosciuto molto bene Padre Arsenio, pensavo che come gruppi
c'erano pochi,
solo quello.
No, noi abbiamo avuto tantissimo tempo.
No, perché...
Va bene. Quindi io dovrei lasciare la parola innanzitutto a Padre Carlo e al suo rifugio che ci diranno qualcosa.
Va bene, io vi saluto e soprattutto sento bisogno di incoraggiarvi, di incoraggiarci come unica realtà voluta dalla Madre Speranza che attraverso lo Spirito Santo opera nel tempo. Cioè la rivelazione della nuova misericordiosa è un fatto dinamico, progressivo, non è esaurita la rivelazione. Noi attingiamo dal passato, da quello che la Madre ci ha dato e da quello che i nostri confratelli, conoscenti che hanno creduto alla nuova misericordiosa hanno testimoniato, da loro attingiamo, ma adesso abbiamo il compito noi di portare avanti in maniera nuova, in maniera personalizzata questa missione. Io che cosa vi devo dire? Io mi riallaccio alla comunità primitiva. Quando i cristiani, soprattutto quelli che erano usciti fuori dalla Giudea e si trovavano per esempio a Roma, avevano il problema di dire in che modo noi dobbiamo testimoniare la nostra fede in Gesù Cristo risorto. E Pietro risponde con la sua lettera dicendo così: adorate Dio nei vostri cuori, sempre pronti a dare spiegazione della speranza che è in voi, tutto ciò sia fatto con dolcezza e rispetto. Ecco, questi sono tre punti che possono qualificare il nostro modo di essere testimoni dell'amore misericordioso. Brevemente, li commento brevemente. Adorate Dio nei vostri cuori. La prima cosa da fare è che ognuno di noi deponga, distrugga tutti gli idoli che sono nel nostro cuore e che contendono il nostro cuore a Cristo. Dobbiamo togliere questi idoli. Gesù ha detronizzato gli idoli, gli dèi, li ha detronizzati e ci ha messo dentro l'amore del Padre. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, adorare nel cuore Cristo secondo lo Spirito che Lui ci ha comunicato. Quando nella veglia abbiamo parlato, se mi amate fate quello che io desidero, significava proprio questo. Quindi ognuno di noi è chiamato in prima persona a fare questo lavoro di conversione personale. Non portiamoci in giro, fratelli. Non mettiamo altri idoli nel nostro cuore, di qualunque genere, anche idoli spirituali. Stiamo attenti. Adorate Dio nei vostri cuori. E questo è il punto fondamentale. È la sorgente dell'efficacia della nostra missione. Poi Pietro continua a dire, sempre pronti a dare spiegazione della speranza che è in voi, questa speranza che poggia su Cristo morto e risorto per noi, noi la rendiamo giustificabile, la giustifichiamo, diamo spiegazioni, pronti a dare spiegazioni. Sono tanti i modi di dare spiegazioni, attenzione. Non esiste uno solo, e qui nasce il contributo di tutti. Ognuno di noi ha il suo modo di dare spiegazione della propria speranza, che si fonda su Cristo. E Pietro continua a dire un'altra cosa importante, il modo di dare spiegazione e di presentare la nostra fede in Cristo. Tutto ciò sia fatto con dolcezza e rispetto. Ci sono forme, purtroppo, che non usano questo metodo, per esempio il rispetto. Che significa rispetto? Voi sapete benissimo che il peccato è l'offesa alla dignità della persona. Quando io non rispetto la dignità di una persona, commetto peccato. E il Papa, vi ricordate, in America ha detto che i diritti, ogni uomo ha i suoi diritti che devono essere rispettati. I diritti della persona sono il fondamento della giustizia. Se io non rispetto i diritti della persona, vado a finire nell'ingiustizia e nel peccato. Non sono più testimone di Cristo. Allora, il rispetto, attenzione, la parola rispetto. Non si usano mai forme di capziose, di raggiro, forme strumentali o strumentalizzanti, meglio, del fatto religioso, su questo noi sacerdoti dobbiamo stare molto attenti, per catturare il consenso degli altri. Rispetto. Poi c'è un'altra parola, delicatezza. Qui ognuno di voi tiri fuori la sensibilità del proprio cuore e si metta di fronte alla parola di Gesù che ha detto: voi siete i miei amici, io per gli amici do la vita. Domandiamocelo questo. Noi abbiamo la delicatezza di trattare gli altri come amici? Oppure sono, non lo so, dobbiamo stare molto attenti, fratelli, perché se mancano questi aspetti del nostro rapporto, noi facciamo una controtestimonianza. Se mi ricordo l'anno scorso la testimonianza di una di voi che diceva: io nella semplicità della mia vita, nel modo serio, amorevole, paziente con cui porto avanti le mie attività familiari, i miei rapporti con i miei familiari e con gli altri, io lì vivo il mio amore misericordioso. Ed è questo l'augurio che faccio a tutti voi. Soprattutto mi congratulo con l'equipe nazionale nuovo e a ognuno di loro do il mio incoraggiamento e la mia preghiera. Tanti auguri.
Ma dopo tante parole penso che non... Comunque, penso che il compito nostro, diciamo, è quello di poi far trovare un punto di equilibrio, perché magari Roberto, Federico vi stimolano con un po' di energia e a volte possono anche insomma, come spaventare, per dire: non siamo adeguati a questa cosa, ci manca sempre qualcosa. Ora, questo è anche vero, e penso che lo stimolo va bene, anche perché diciamo, l'input con cui abbiamo fatto questo, questo convegno era proprio: alziamoci, quindi ci vuole uno stimolo ad alzarci. Diciamo che questo discorso Gesù l'ha fatto prima di cominciare la sua passione, e in realtà anche gli apostoli hanno fatto molta difficoltà a capire da che cosa si dovevano alzare, perché si dovevano alzare. Perché Gesù diceva che se ne andava, però sarebbe andato al Padre, gli avrebbe mandato il Consolatore, sarebbe andato a preparare il posto, però gli apostoli restavano nel discorso umano, che Gesù se ne andava e li lasciava soli. Questo era il grande problema che avevano gli apostoli. E Gesù con fatica ha fatto capire che lui riportava, diciamo, il discorso sempre sul piano, diciamo, figurato. Lui se ne andava perché doveva compiere la missione, l'ultimo tratto della sua missione, la redenzione, e questo si compie in solitudine. Come l'ultimo tratto della vita degli uomini, si compie in solitudine. E nessuno può fare certi passi per noi, no? Però Gesù non ci lasciava, non ha lasciato gli apostoli. E ha detto anche: abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia anche in me. Quindi Gesù che chiede la fiducia. Ora, noi ci troviamo nella stessa situazione degli apostoli, ci dobbiamo alzare. Da che cosa ci dobbiamo alzare? Io penso prima di tutto da ogni forma di peccato, ma perché i lasci dell'amore misericordioso peccano? Beh, non lo so, però in realtà oggi è molto facile adattarsi il Vangelo. E quindi non lo prendiamo completamente alla lettera, fine grosso, diceva San Francesco. Quindi è facile per la nostra cultura adattarci un po' il Vangelo a modo nostro. E quindi o cadere in un certo relativismo, così che cioè non è giusto che quello non è evangelico, oppure insomma farci dei compartimenti tagli. Fin qui faccio prevalere il Vangelo e poi da qui in poi faccio il comodo mio. Questa non è una situazione che può essere nostra, quindi dobbiamo cercare veramente di verificarci tutti i giorni per non cadere in questa trappola. Poi dobbiamo alzarci dalla nostra tiepidezza. Perché? Perché è facile che magari, ecco, col passare del tempo ci sembra che alla fine, in fondo, fare questo cammino non sia così importante, oppure quando c'è il tempo ci vado, quando no. No, questa è l'evidenza che non va bene. Dobbiamo metterci l'impegno, per quale motivo? Perché dobbiamo considerarci dei chiamati. Se non ci consideriamo dei chiamati, allora tutto è possibile, io faccio le cose, oggi ne faccio una, domani ne faccio un'altra, ma in questa maniera non arriviamo molto lontano. Se invece capiamo che qui non ci stiamo per caso, sono convintissima che nessuno sta qui per caso, tutti siamo dei chiamati, allora la risposta la dobbiamo a Dio. Se la dobbiamo a Dio ci vuole entusiasmo. Questo progetto lo dobbiamo confrontare con gli altri, non è necessario, perché questo è un progetto di Dio, o ci crediamo. E allora se è un progetto di Dio, anche se noi ci vediamo poveri, pochi, l'abbiamo visto anche nel convegno, non avevamo nessuna visibilità, va bene, questo ci serve per stimolo anche a noi. Comunque sia, è un progetto di Dio. E lo vediamo anche da tutto quello che la madre ha fatto, no? Quindi se è un progetto di Dio, Dio ci aiuterà a portarlo avanti. È certo che Dio il progetto lo può portare anche senza di noi. Ma se noi ci vogliamo stare, allora dobbiamo credere fermamente che per questo progetto vale la pena dare la vita. Se noi avremo fatto tutto il possibile, anche se molto poco, Dio è sempre la sorpresa e Lui ci stupirà con tutto quello che sa fare e che fa. La Madre Speranza, l'abbiamo vista, anche lei si sentiva inadeguata a quello che chiedeva il Signore ha detto sì, tu hai scelto proprio perché non sei niente, e si deve vedere che sono io. Quindi i nostri gruppi non sono forti, non sono molto, che so io, molto dinamici, va bene, però mettiamoci più impegno. Ma non pensiamo neanche che dobbiamo diventare dei gruppi molto efficienti, che siamo capaci di fare di qualche cosa, perché forse non è questo che ci chiede il Signore, ci chiede la serietà, l'impegno costante. Ci sono dei gruppi che sono formati prevalentemente da persone anziane, no? E queste non hanno forse neanche la capacità di scrivere dei pensierini lì per metterli in fila o per mandare il coordinatore nazionale, tutte queste cose qui. Però se questi hanno un cuore, un corpo per soffrire, un cuore per amare, la preghiera quotidiana e diciamo un tempo da santificare, e lo santificano e lo vivono come associati, ma questi hanno le stesse cose per cui la madre ringraziava Dio. Ti ringrazio Padre perché mi hai dato un corpo per soffrire, un cuore per amare e il tempo per santificare. Quindi, va bene, loro sono come la radice che dà nutrimento a tutta, ci dobbiamo sentire corpo. Quindi se anche non siamo capaci di fare grandi cose, ma queste cose le facciamo con amore, l'associazione si avvantaggia di questo, no? E la congregazione stessa. Quindi nessuno si deve sentire scartato perché non è molto efficiente, molto bravo, molto così. Se il Signore voleva delle persone perfette, avrebbe chiamato altre persone. Ha chiamato noi e noi dobbiamo rispondere. Però facciamolo con impegno, perché possiamo fare tutto quello che il Signore ci chiede, aiutati da Lui. Con questa fede di cui si è parlato anche adesso, vi diceva Padre Carlo, no? Quindi diciamo che se magari alcuni non hanno altra possibilità che andare a messa e nel calice della messa mettere tutta l'associazione, ma questi già fanno tanto, capito? E quindi non dobbiamo pensare che siamo dei poveracci che non facciamo niente, perché anche se uno magari ha il dolore e non può andare neanche alle riunioni, quando giustamente c'è un problema serio, poi se rinunciamo alla riunione perché dobbiamo, non so, fare qualche altra cosa meno importante, allora lì magari si capisce che stiamo cadendo nella debolezza. Mentre se effettivamente la croce ce l'abbiamo in casa e andremo volentieri alla riunione a rafforzarci lo spirito, verremo volentieri a prevalenza per ricaricarci, e veramente non lo possiamo fare, il Signore lo sa questo, no? E quindi quella sofferenza va diciamo ad aggiungersi come forza per tutta l'associazione. Quindi ognuno di noi ha una potenza, non dobbiamo aver paura di niente, non abbiate paura, crediamo in questo progetto. Io so, vorrei solo che nessuno partisse da qui scoraggiato, perché non è il caso proprio assolutamente. Dobbiamo partire tutti convinti che siamo tutti necessari, tutti utili, tutti chiamati da Dio e tutti in cammino. E poi se siamo saggi, il Signore lo sa, ci darà lì la forza.
No, ovviamente anch'io vorrei che nessuno partisse da qui scoraggiato e sbilanciato, che non so di... Anzi, lo stimolo è proprio questo, no? Di alzarsi con coraggio, con voglia, con rinnovato vigore, rinnovato slancio, no? Io ho detto da tante cose che ieri non dico altro, volevo solamente riproporvi una frase che è poi quella che anche mi ha un po' ispirato nel ragionare, nel pensare a questo convegno, è questa di Giovanni Paolo II, quando dice semplicemente questo: la fede, la responsabilità e il coraggio di ognuno di noi si dimostrano necessari perché il dono di Cristo al mondo possa manifestarsi in tutta la sua ricchezza. Quindi questa fede, questa nostra responsabilità che abbiamo, il coraggio che dobbiamo accrescere forse, sono necessari perché questo messaggio di Cristo arrivi, quindi noi non possiamo ostacolare questo percorso. E sapete, Floripuglio parlava di un progetto di Dio che va avanti, quindi noi ci inseriamo in questo con vigore, con coraggio, con delicatezza, con rispetto, come diceva Padre Carlo prima, con entusiasmo soprattutto, per cui non aggiungo altro. Gli altri volete dire qualcosa? Sì, poi dopo lascerei anche la parola a Rosario che ci dirà anche qualcosa sulla Onlus, che è un altro argomento importante, ci tocca da vicino.
Due parole vorrei dirle anch'io, anche perché ieri siamo stati sollecitati molto da Aurelio, no? Io mi sono appuntato quante volte ha usato la parola sfide, no? Sfida. E l'ha usato 5-6 volte riguardo a noi laici, e facendoci delle aperture anche abbastanza potenti. Quindi io non so quello che sarà, la vita dell'associazione e quello che saremo chiamati a fare nel prossimo triennio. Però associato alla parola sfida, forse rende bene l'idea, ne abbiamo diverse. 3 anni fa ci eravamo riproposti di dotarci anche di una onlus, cosa che è stata fatta e di cui Rosario poi, che è il presidente, ci dirà quelli che saranno i progetti futuri, non so, li vedremo, però nell'equipe ultimamente si facevano discorsi anche abbastanza, più impegnati, più complessi, quindi vedremo quello che sarà il nostro futuro. Certo è che mi unisco a suo rifugio che dice bisogna stare attento, ho usato la parola poveracci, tante volte la tentazione è proprio quella, no? Di considerarci delle persone un po'. Lo siamo, perché io abbiamo visto anche la lettura del Signore che sceglie tra i 7 più i fratelli, sceglie quello che non c'era, no? Quindi quello più umile. E con questa, io penso che noi che siamo qua, siamo qui proprio in base a questo concetto, cioè ci ha scelto perché miserevoli e quindi far emergere la sua forza, non quella delle persone che costituiscono le tipi di coordinamento. Questo è il mio pensiero. E quindi sostanzialmente il rischio è quello di considerarci pochi, invece secondo me la missione nostra è molto importante e negli ambienti in cui siamo è molto importante far sentire la nostra voce, quindi far sentire proprio la nostra spiritualità e l'amore misericordioso. Questo è un obiettivo essenziale e vedremo come nel prossimo triennio potremo perseguire. Dal punto di vista economico, io sono l'economo, le cose sono abbastanza semplici, quindi non è una situazione molto complicata, noi siamo impegnati a sostenere le missioni dell'amore misericordioso con una piccola donazione che facciamo ogni anno e poi ci coordineremo con la Onlus, di cui sono anche economo, quindi vedremo di lanciare progetti utili a raccogliere fondi, ecco, da poi girare alle missioni dell'amore misericordioso tra tramite adozioni e tramite l'assistenza ai progetti che faranno loro. Ecco, quindi sostanzialmente questo mi sembra più bene.
Ma io pensavo alle parole della madre, al morto tutelato e tutto per amore. E pensavo appunto come la madre passava dagli incontri mistici con Gesù alla pratica, ai problemi della quotidianità. E allora io credo che noi abbiamo un grande esempio, soprattutto per amore, e che tante volte lo dobbiamo mettere in pratica nei nostri gruppi, nelle nostre coste di lavoro, nelle nostre famiglie. Ecco, io credo che il tutto per amore lo si fa mettendoci il grembiule e farle tutto come servizio, a cominciare da noi dell'equipe nazionale. Noi siamo i servi dell'amore misericordioso, per cui dobbiamo veramente lavorare con tanto impegno, con tanta forza, con tanta umiltà e anche con spirito di sacrificio, logicamente, ma anche con tanta preghiera, perché in fondo se noi non abbiamo tutto il nostro operato e anche come far logicamente poi procedere anche i gruppi, se non lo mettiamo sul piano della preghiera, del contatto, dell'incontro con la persona di Cristo e lavorare con lui sempre in continuazione, perché Cristo è risorto, è vivo, quindi dobbiamo avere questa convinzione che Cristo è sempre accanto a noi e lavora con noi. Ecco, quindi fare la sua volontà vuol dire proprio lavorare sempre davanti al suo volto, con la sua presenza, con la sua forza. Io credo che appunto questo spirito di servizio e di umiltà a cui siamo chiamati, che non è un vanto, non è un potere, ma è un lavoro a volte faticoso, a volte di sofferenza. Ecco, ma tutto questo, un'altra cosa che voglio dire, lo dobbiamo proprio fare con tanta allegria e con tanta gioia, perché un cristiano triste è un triste cristiano, non può trasmettere nemmeno, come diceva Padre Carlo, la ragione della nostra fede, perché la nostra fede è gioia, la nostra fede è sicura speranza, certamente tutta avvolta nella carità verso tutti, ma verso soprattutto chi ci è vicino, quelli con cui lavoriamo gomito a gomito, come noi dell'equipe nazionale, noi nei vari gruppi e noi nei nostri ambienti familiari o di lavoro. Io auguro a tutti, ma di cuore, che questi tre giorni siano stati veramente un incontro tu per tu con Cristo, un parlare cuore a cuore con Cristo per attingere, diciamo così, la forza e la gioia di lavorare sempre con Lui e per Lui.
Un applauso speciale a Paolo che eredita un amore da Roberto non indifferente, quindi lo sosteniamo da subito con il nostro incoraggiamento e con la nostra preghiera.
Diciamo che io ho accettato questa cosa come spirito di servizio. La cosa che mi ha colpito è, come diceva Padre Carlo, dolcezza e rispetto. Cioè, se Dio ha dato la vita per ognuno di voi, fare questo servizio per me è poca cosa, però lo faccio volentieri e spero di farlo bene per tutti, che sia una cosa utile per tutti e che sia di aiuto anche a quelle situazioni in cui ci fosse una necessità che voi riteniate opportune. Tutto qui. Vorrei un po' parlare dell'Onus, l'altro diciamo ramo che è stato costituito il 13
scusa.
Di ottobre del 2006 i due governi generali hanno voluto che anche noi, come tutte le altre grandi e grosse congregazioni, avessimo una onus tutta nostra, e quindi ci siamo impegnati affinché costituivamo una associazione, perché poi è diventata onus, nelle formule dettate da quelle che sono appunto le leggi italiane. Noi il 13 ottobre del 2006 abbiamo fatto l'atto costitutivo in Roma da Rosario, bruciando quei tempi, grazie all'aiuto dello Spirito sicuramente, siamo riusciti ad avere già il decreto di onus il 15 di dicembre dello stesso anno del 2006. E nel 2007 già ci siamo accreditati al Ministero delle Finanze come onus che può, diciamo, beneficiare del 5 per 1000. In fondo c'è una comunicazione, una lettera, nella quale io ho diffuso un po' un ciclo, più che altro ai vari colleghi commercialisti, perché sono loro quelli che materialmente vanno a reinserire il codice fiscale della nostra associazione, e quindi l'ho diffusa. Però siccome è una cosa, diciamo, ieri affettuosamente Roberto a me e ad altri ci chiamava una cosa nostra, quindi penso che dovremmo, non per senso impositivo ma propositivo, considerarla come tale. E quindi chi ha la possibilità, anche perché purtroppo direi io, il Ministero ha un po' allargato enormemente la maglia di questo 5 per 1000, ci sono associazioni di volti, di tipi, quindi ognuno, non so, per coscienza può decidere come fare, anche perché noi siamo giovani, non abbiamo tanti, diciamo, approvvigionamenti, però in brevissimo tempo abbiamo fatto qualcosa. Ora vado un attimo all'aspetto formale, perché purtroppo per mantenere i requisiti di onus bisogna avere aspetti formali, a volte noiosi, ma che dobbiamo dire. Io avevo convocato un'assemblea per le 15, ma parecchi mi hanno detto che non potevano essere presenti dei soci ordinari. Ora, siccome lo statuto, quando l'abbiamo scritto, prevede che l'assemblea si può anche svolgere alla presenza sia dei soci ordinari, che è vero che così a poco d'occhio abbiamo la maggioranza e quindi possiamo determinare un'assemblea valida, ma anche dei soci sostenitori e benemeriti. Penso che qua dentro ci sia una maggioranza di soci anche virtualmente sostenitori, che interessano il caso, quindi da questo momento in poi è come se fosse un'assemblea ordinaria. Quindi le cose che dico verranno poi verbalizzate regolarmente in non verbale e quindi sottoscritte. Dicevamo, abbiamo fatto il discorso dell'operazione dell'ONUS con il 5 per 1000, che ancora nel 2007 però non abbiamo avuto comunicazione dal Ministero della quantità. In ogni caso, abbiamo adoperato lo strumento promuovendolo, oltre che ai singoli, che sapete che le donazioni fatte alle ONUS sono, diciamo, si possono dedurre dalle banche, dalla dichiarazione dei redditi, perché noi li certifichiamo. Abbiamo fatto una donazione nei confronti delle imprese che io ho scritto delle lettere, alle quali spiegavo che se invece di andare a pagare tasse sui utili potevano stornare alcune cose a noi, che li impegnavamo in dei progetti solidaristici, principalmente nelle nostre missioni. Quindi abbiamo l'anno scorso, parlando quindi del bilancio dell'anno scorso del 2007, abbiamo recuperato 24.000 euro tra donazioni volontarie, adozione a distanza, eccetera. Naturalmente non ci sono più, perché noi ci siamo premurati di destinarli a finanziare dei progetti delle nostre missioni, e precisamente 7.500 euro altre 3.500 euro sono andate sempre in Bolivia, in Cochabamba, al centro di formazione dei Marco. Quindi già abbiamo il resto, li abbiamo trasferite alla congregazione Vercelli per le adozioni a distanza su Brasile e Romania. Quindi siamo perfettamente in viaggio, contenti di aver fatto queste azioni, e quindi stiamo iniziando ad inserire lo Onlus anche su internet. C'è in lavorazione un nostro sito web, è proprio in lavorazione, però penso che a breve diventerà operativo. E in più abbiamo pensato di iniziare con qualche bomboniera della solidarietà. Io un po' ci ho provato, nello esterno subito, in un matrimonio nei quali i due sposi hanno preso l'iniziativa di donare alla Onlus il valore delle loro bomboniere, improntando le sue adozioni a distanza. Ma come? Ci sono dalla congregazione delle Ancelle, mi sono fatto spedire 80 foto con certificati di adozione. Cioè, pensate, nel mio studio viene la finanza, pedofilo, sicuro, rosa. Noi siamo protetti e non ci occupiamo di queste denunce. E in pratica a ciascuna famiglia invitata è stato creato una busta nella quale veniva inserita il nominativo, la foto di un bambino, e nella lettera sottoscritta degli sposi veniva indicato che gli sposi avevano provveduto a effettuare l'adozione per il primo mese. Quindi se tu vuoi, continua tu. Questo è stato l'impegno. Siccome noi lavoriamo nelle percentuali e siamo virtuosi, su 80 siamo riusciti a recuperarne adozioni intere 8. Anche se la parola, io sono fiducioso, io penso che muovere le tante persone è difficile, molto difficile, perché impegnano, che la generosità si vede quando sono riportati, però noi ci proviamo, altrimenti non saremo qui. La nostra, mi dicevano che missione anche mettere inquietudine nel posto, e noi cerchiamo di essere. Quindi stiamo lavorando in questo senso, vediamo se anche ci prepariamo, noi lavoriamo a lungo termine per Natale, di creare qualche situazione che possa incentivare il recupero di queste somme. E poi l'obiettivo finale è che ci eravamo dati, ma non so, invocheremo tutto lo spirito, se successivamente, in base alle relazioni che io annualmente predispongo, riusciremo ad essere inseriti nell'elenco del Ministero degli Esteri come ONG. Ci proviamo, però io sono fiducioso, visto che dovevamo fare tre tappe, due l'abbiamo superata, rimane la terza, quindi il grosso è fatto. Poi questa è la programmazione. ONG è organizzazione non governativa, io parlo di grossi colossi, che sono Medici Senza Frontiere, oppure quello dei salesiani, eccetera. Parliamo del, però, perché no?
A livello mondiale.
Diventa una cosa grossa che sicuramente poi chiederemo necessariamente un aiuto diverso. Poi abbiamo pensato, come programmazione 2008, c'era una lettera del Vescovo dell'India per sostenere una scuola materna, e noi ci siamo fatti carico di sostenerla. E di altro penso rilevante non ci sia, se qualcuno vuole chiedere. qualcosa, io chiedo poi ai presenti che sono sociordinari, Marina, visto che la delega ormai non serve più, puoi venire a firmare tu il foglio di presenza, quindi Sergio e Maria del Brusco, Sergio del Brusco,
già fatto.
E quindi io per il tempo ci sono rientrato, ho sintetizzato un po' di cose, quindi...
No, io volevo dire a chiusura di quello che ha detto Rosario che possiamo sfruttare questo momento anche per chi volesse associarsi in questo momento o no, Rosario.
Come, scusami?
Se qualcuno volesse associarsi in questo momento può farlo?
E c'è una procedura formale, c'è un modello, io posso mai...
Come socio ordinario, possiamo magari prendere delle intenzioni, se avete qualche intenzione e poi dopo con tempo le formalizziamo correttamente. Poi se c'è qualcuno che ha intenzione in questo momento magari ci lascia il nome in modo che cominciamo ad avere Guido. Okay. Guido Toscini. Beh, venite qua. Sì, ce l'abbiamo. Ecco, bravo. Va bene.
No, parlo, nei tempi ci siamo. Il foglio quello che girava di presenza.
C'è la Simone. A questo punto ci prepariamo per andare a messa. La messa è alle 11 in Basilica sopra. E mi riferisco soprattutto a coloro che devono fare la promessa. Ecco, ci vediamo su in Basilica tra pochi minuti. Per gli altri vi ricordo di prendere il testo della. Giù in fondo per il rinnovo della promessa, così dopo lo facciamo anche noi il rinnovo. Grazie, a dopo.